Vogliamo aprire le nostre Bibbie in Prima Corinzi, capitolo 11, per trattare il prossimo argomento, che è questo bellissimo libro, questa lettera di Paolo, ci porta a considerare. Prima Corinzi 11, e oggi vedremo versetti dal 2 fino al 16. E mi sono chiesto, mentre preparavo il sermone, ma Paolo ha scritto questa porzione della lettera giusto per farci cadere nei guai a noi pastori nel 2021? è un campo minato questo brano delle scritture, però mi auguro di poter attingere davvero delle lezioni di edificazione che sono anche molto importanti per l'ordine della Chiesa. Così vogliamo leggere insieme Prima Corinzi 11, versetti 2 al 16, dove è riportato il seguente. Ora vi lodo, fratelli, perché vi ricordate di me in ogni cosa e conservate le mie istruzioni come ve le ho trasmesse. Ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo, e che il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo, perché è come se fosse rasa. Perché se la donna non ha il capo coperto si faccia anche tagliare i capelli, ma se per una donna è cosa vergognosa farsi tagliare i capelli o rasare, si copre il capo. Poiché quanto all'uomo, egli non deve coprirsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo. E l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve, a causa degli angeli, avere sul capo un segno di autorità. D'altronde, nel Signore né la donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna. Infatti, come la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio. Giudicate voi stessi, è decoroso che una donna preghi Dio senza avere il capo coperto da un velo? Non vi insegna la stessa natura che se l'uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore, mentre se una donna porta la chioma, per lei è un onore, perché la chioma le è data come ornamento. Se poi a qualcuno piace essere litigioso, noi non abbiamo tale abitudine e neppure le chiese di Dio. Preghiamo insieme. Caro Padre, grazie per la tua parola, grazie per tutta la saggezza che essa contiene, grazie per come tu nella tua infinita saggezza hai scelto di includere questo brano nelle tue scritture per il nostro bene. E noi vogliamo accettare il tuo insegnamento, vogliamo far tesoro di quello che tu avrai da dirci questa mattina, nel nome tuo Gesù. Amen. Come molti di voi, io sono nato nella Chiesa, non letteralmente, però mi capite. I miei ricordi da più piccolo sono legati alla Chiesa, non li posso distinguere. Le prime persone a cui penso sono fratelli e sorelle con cui ho fatto le mie prime esperienze di vita. Se sei cresciuto nella chiesa come me avrai tanti ricordi forse simili a questi, gli agapi che si facevano nelle chiese, e da giovane si vivono in modo particolare, da grande poi impari ad apprezzare queste ore e ore di mangiare insieme. Io mi ricordo da piccolo, dopo 5 minuti ho mangiato, ho finito, mamma quando si va a casa? È lunga ancora, forse tra 4 ore. Ah, ok, cosa fai? Il resto del tempo cerchi di ammazzare il tempo in qualche modo con i tuoi amici, prendi un pallone, vai al parco, sperando di non metterti in troppi guai. Quanti bei ricordi si fanno in chiesa. Quando hai vissuto tanti anni nella chiesa, come ho vissuto io, e forse qualcuno ancora più di me, cominci a vedere che ogni chiesa è un mondo diverso. fanno cose in modo diverso, fanno il culto in modo diverso, si organizzano in modo diverso. Non ci sono due chiese uguali. Io ne ho visto tante, non dico centinaia, però girando per l'America, anche con la nostra chiamata, ne abbiamo visto davvero tanti modi di fare diverso. E ci sono cose che nella Chiesa sono lasciate libere, della quale la Bibbia non parla, e poi ci sono altri aspetti che la parola di Dio ha voluto organizzare, ordinare. In questi ultimi capitoli del libro di Corinzi abbiamo tre cose che Paolo deve regolare, tre cose sulle quali lui si esprime, tutte legate ad aspetti della vita della Chiesa. Deve regolare il modo in cui gli uomini e le donne vivevano i loro ruoli nella Chiesa. Tra un attimo spiegheremo questa dinamica in cui il velo è il punto, diciamo, centrale dell'argomento di Paolo. Forse c'è qualcosa di sotto che vorremmo scoprire insieme. Poi Paolo dovrà regolare il modo in cui si prendeva la Santa Cena, dal versetto 17 al 34, e poi dovrà mettere ordine al modo in cui venivano praticati i doni spirituali, nel capitolo 12 al 14. Oggi vogliamo trattare l'insegnamento riguardo quello che viene trattato in versetto dal 2 al 16 di capitolo 11. Allora, noi non lo tratteremo sotto la rubrica di velo, lo tratteremo sotto questa rubrica che vedete qui, l'uomo e la donna nell'adorazione pubblica della Chiesa, i ruoli dell'uomo e della donna nell'adorazione della Chiesa. Quando parliamo dell'adorazione pubblica, stiamo parlando di ciò che facciamo la domenica mattina, o, se vogliamo allargare un po', nelle riunioni ufficiali della Chiesa. Abbiamo un culto, a volte usiamo questo tipo di linguaggio. Come ci si deve comportare nei culti, nelle riunioni ufficiali della Chiesa? Ci sono tante cose di cui la Bibbia non parla, che lascia libero. Mi ricordo negli Stati Uniti c'era una chiesa che faceva così la Santa Cena, era una loro convinzione, avevano un calice e poi avevano il pane che ogni membro veniva col pane, pucciava nel vino o nel... non era vino negli Stati Uniti, se sapete, c'è una storia dietro, vabbè. Pucciavano e poi tornavano e mangiavano con il pane inzuppato di vino, di succo. Beh, che dire, in questo c'è libertà. Un'altra chiesa usa gli innari, un'altra chiesa usa il PowerPoint e potremmo pensare a molti altri esempi. Però ci sono altre cose in cui la Bibbia insiste e una di queste è il ruolo degli uomini e la donna nell'adorazione pubblica. Quello che cercherò di trasmettere, punto principale, sarà questo. Sparito. Sarà questo. Del culto della Chiesa, ok? Cerchiamo di, anche se non ci sono le parole, cercate di seguirmi. Nel culto della Chiesa, benché gli uomini e le donne abbiano lo stesso valore, ok? Stesso valore, guardate tutti me, stesso valore, ruoli diversi, e questi ruoli diversi vengono vissuti anche nella adorazione pubblica della Chiesa, ok? Questo è il punto principale. L'uomo e la donna hanno lo stesso valore, hanno ruoli diversi però, e questo ha delle implicazioni per il modo in cui loro partecipano al culto della domenica. Questo è quello che vogliamo considerare insieme. Ora, il problema di base a Corinto era questo, che i ruoli si stavano capovolgendo. I ruoli erano capovolti. Vediamo se riusciamo a trovare la slide. Andiamo, va. Ok. Posso farlo di nuovo io? No. Ok. Andiamo avanti di una slide. Questo è quello che succedeva a Corinto. I ruoli stavano si stavano capovolgendo, l'uomo stava scendendo sotto la donna e la donna si stava imponendo, stava sovvertendo i ruoli che Dio aveva stabilito. Questo è quello che succede a Corinto. Vediamo la prossima slide dove capiamo quello che è l'insegnamento biblico riguardo i ruoli, il ruolo dell'uomo. Dal versetto 3 potremo prendere un esempio di come la Bibbia insegna questo ruolo dell'uomo. L'uomo è il capo della donna, se volete guardarlo nelle vostre Bibbie, dice il capo della donna è l'uomo. Questo cosa significa? Molto importante capire il significato della descrizione di capo. Insegna questo, che l'uomo è chiamato ad essere una guida amorevole, un leader servo. Molte volte usiamo questo tipo di descrizione per cercare di trasmettere l'idea che l'uomo è chiamato a guidare, ma in modo servizievole, in un modo in cui, come Cristo, è disposto a dare la sua vita per la donna, la Chiesa, nel caso di Cristo. Il ruolo della donna, invece, viene descritto così nella parola di Dio. Il ruolo della donna, la donna è chiamata l'aiuto idoneo dell'uomo. Questo viene da Genesi 2,18, però lo vediamo in tutto il brano che abbiamo davanti a noi. E in quel brano, in Genesi, dice gli farò un aiuto che sia adatto a lui, un aiuto idoneo. La Bibbia usa anche la parola sottomessa, di sottomissione al marito. Ora, questa è un'applicazione per la famiglia, ma anche un'applicazione per la Chiesa. Nel matrimonio significa che ci sono questi ruoli in cui la donna fa deferenza, adesso guarderemo questo concetto insieme, al marito, e nella Chiesa significa che le donne sono chiamate a praticare i loro doni, partecipare nella vita della Chiesa sotto la guida e in deferenza agli uomini. Okay? Questa è l'applicazione pratica dei ruoli che Dio ha dato all'uomo e alla donna nella Chiesa. Ho usato questa parola deferire, andiamo avanti. Deferire cos'è? Deferire. Deferire ad un'altra persona è quando cedi ad un'altra persona per rispetto dei desideri e opinioni di un altro. Hai un atteggiamento di cedere, di deferire. Potremmo anche dire che è sottomissione in opinione e riguardo ad un'altra persona in riconoscimento della sua posizione. Questo è il modo in cui viene descritto la relazione di deferenza della donna verso l'uomo. Ora, è molto importante quello che sto per dire adesso, ed è che in nessun modo questo denigra o minimizza la donna, non è per niente degradante per la donna. So che parlare in questo modo a giorni di oggi è molto, molto offensivo, però è radicato nella parola di Dio. Quando l'essere umano vive secondo l'ordine stabilito di Dio, l'essere umano fiorisce. È una cosa che forse le sorelle non sempre pensano o considerano, è che per la donna la chiamata a adempiere il suo ruolo è una sfida tanto quanto lo è per l'uomo adempiere il suo. Perché per l'uomo essere quel servo leader che Dio l'ha chiamato ad essere, molte volte va contro la sua natura, perché lui è di natura più passivo. E molte volte sarebbe contento di lasciare alla donna fare, ma sì, fai tu, ma sia l'uomo che la donna, l'ordine stabilito di Dio dice dovete lottare contro la vostra natura umana. L'essere umano fiorisce all'interno dell'ordine stabilito di Dio. Quando l'uomo trova il suo posto avendo Cristo come capo, qui lo leggiamo in versetto 3, il capo di ogni uomo è Cristo, vuol dire che anche lui è sottoposto, anche lui deve rispondere a qualcuno, e quando l'uomo vive in questa relazione lui fiorisce, è ispirato, diventa un uomo coraggioso, dove prima forse era un codardo o un uomo debole. e allo stesso tempo lo mette nell'ordine giusto. Lui non è Cristo, e in questo ordine di relazioni l'uomo fiorisce. Quando la donna, allo stesso tempo, trova il suo posto e ha l'uomo come guida amorevole, il suo atteggiamento diventa seguire questa guida dell'uomo, questo porta al fiorimento della donna. Ah, ma io non ci credo. Fratelli e sorelle, è la parola di Dio che dice che è così. È la parola di Dio. E qua voglio lanciare una sfida sia agli uomini, anche alle donne, ma principalmente agli uomini. Uomini, siamo le guide spirituali delle nostre famiglie. Siamo quegli uomini sottoposti a Cristo che prendono in mano la chiamata che Dio ci ha dato per guidare spiritualmente la nostra famiglia. Apriamo la Bibbia dopo cena e leggiamo davanti a nostra moglie, davanti ai nostri figli, la parola di Dio. Donne, state lasciando spazio ai vostri uomini per poter fiorire in questo loro incarico. Quando prendono la Bibbia lo incoraggiate, quando lui vuole parlare di cose spirituali lo sostenete. Questo come Dio ha ideato i ruoli all'interno della famiglia e anche nella intera razza umana. Ora, come ho detto, a Corinto questi ruoli venivano capovolti e questo si manifestava, prossimo slide, questo si manifestava, questo capovolgimento dei ruoli si manifestava nella chiesa di Corinto in questo modo, che le donne si stavano togliendo il velo in segno di libertà e gli uomini sembra che si stavano coprendo il capo o almeno stavano arrendendo il loro ruolo di servo leader. Qui abbiamo una foto di quello che poteva essere all'epoca questo velo che portavano le donne. Però pensate, c'era questo atto in atto a Corinto, che le donne portavano il velo da fuori e poi entravano in chiesa, se lo toglievano e poi gli uomini in alcuni casi stavano mettendo il velo. Ora noi potremmo dire ma non penso proprio che gli uomini si stavano mettendo il velo. Paolo ne fa riferimento, però sarebbe simile a quello che vediamo oggi, che a nome della uguaglianza vediamo che alcune volte gli uomini, per dare valore alla donna, almeno nella loro mente, vogliono quasi diventare più effeminati e vogliono sconvolgere i ruoli. Ora, come potremmo immaginarlo noi, questo che stava succedendo a Corinto? Sarebbe come se gli uomini cominciassero a portare un vestito di gala in chiesa. Sarebbe così offensivo, sarebbe così strano per noi, quello che era strano per loro nel caso del velo. E le donne, immaginiamo che cominciano a vestirsi in modo molto maschile e cominciano a prendere dei ruoli che dovrebbero essere quelli degli uomini. Stavano agendo in un modo emancipato, in un modo che superava i limiti del loro ruolo. E questo capovolgere dei ruoli stava diventando una grande pietra di inciampo e di grande disordine. Ora, qui mi voglio fermare un attimo prima di vedere insieme l'argomentazione di Paolo per riconoscere che forse in mezzo a noi, forse qualcuno che ascolta questo messaggio, è abituato a frequentare delle chiese in cui veniva insegnato la necessità di portare il velo. In alcune chiese questi versetti si usano per insegnare che oggi le donne sono obbligate a portare il velo, cioè che questo segno di sottomissione, di deferenza per il marito o per il padre è ancora obbligatorio. Poi ci sono chiese in cui il velo non è vincolante, cioè non è obbligatorio. Ciò che altre chiese insegnano è che ciò che è obbligatorio sono il rispetto che i ruoli che a quell'epoca veniva riflesso nel portare il velo. Ci siamo? Vi ho perso tutti ancora? No, ci siamo. In un caso, possiamo vedere la prossima slide, era il velo che è obbligatorio oggi E l'altra visione è che rispettare i ruoli diversi dell'uomo e della donna all'epoca dimostrato nel portare il velo è ciò che oggi è obbligatorio. E tutti e due i lati potrebbero portare delle ragioni. Vediamo la prossima slide. Portare il velo è obbligatorio oggi. Chi pensa così direbbe la Bibbia lo insegna, cioè più chiaro di versetto 10 dove dice la donna deve a causa degli angeli avere sul capo un segno di autorità. Direbbe, è scritto così, non potrebbe essere più chiaro. Potrebbero anche riportare il fatto che Paolo chiama il velo parte delle istruzioni che erano state trasmesse in versetto 2, e questo linguaggio di istruzione trasmesse ha un senso molto ufficiale, e qualcuno direbbe che il velo rientra in queste istruzioni trasmesse. Poi una persona che ha questa visione direbbe che il velo è collegato all'ordine stabilito di Dio, cioè messo in questa scala di relazione, il capo di Cristo è Dio, il capo dell'uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo, cioè è legato all'ordine delle cose, è legato alla creazione, è legato al fatto che gli angeli guardano, e potrebbero fare questo tipo di argomentazione. L'altra posizione, che è il rispettare i ruoli, ciò che è obbligatorio, avrebbe poi queste argomentazioni da portare. Questa visione si basa molto sull'idea che le culture cambiano, ok? E il modo in cui il rispetto, la modestia, l'affetto e tanti altri atteggiamenti, il modo in cui vengono dimostrati, cambiano di cultura in cultura e di luogo geografico in luogo geografico. Questa prospettiva si basa molto sul concetto di ciò che è un costume o un'usanza. Cos'è un'usanza? Un'usanza è un modo di fare accettato dalla cultura in cui una persona vive, è un qualcosa che è diffuso nella società in generale. Vi do qualche esempio, anche se è già chiaro. Un'usanza nella generazione dei miei genitori era normale mettere i bambini a letto, piccoli, forse tra i 2 ai 4 anni, e poi uscire di casa e fare un giro. Si lasciavano i bambini. Oggi questa usanza non sarebbe vista molto bene, i vicini ti incrocerebbero e ti direbbe: e dove sono i figli? No, no, sono a casa che dormono. E cosa fai? Chiami i servizi sociali. Un'usanza, adesso non si fa così. Allora, una volta sì. Un'altra usanza, ogni volta che viaggio in diversi paesi devo ricordarmi come si fanno le cose in questo paese o in quest'altro. Eravamo in Svizzera qualche giorno fa. Beh, non parliamo delle abitudini svizzeri, però quando ero in America, al college, mi ha colpito molto questa usanza loro, ed è che quando tu camminavi da un edificio all'altro, incrociavi un tuo conoscente o anche un tuo amico, non ti guardano neanche in faccia. Forse David e Daniel possono confermare. A me ha colpito molto, forse dipende anche dallo stato, dove ero io nel Michigan, era così. Non ti guardano neanche. Ma poi quando ti ritrovi in un altro contesto, siete gli amici più stretti che ci siano. Sono usanze che si usano. Ora, perché qualcuno leggendo questi versetti arriverebbe alla conclusione che il velo è un costume, un'abitudine, un'usanza, un modo di fare che cambia, ma che è ciò che è alla base, i ruoli, uomo servo leader, donna aiuto idoneo, è ciò che importa? Per le seguenti ragioni. Numero uno, ciò che insegna l'ordine stabilito da Dio, la creazione e la presenza degli angeli, rende obbligatorio i ruoli, non il velo. Okay? Ciò che è radicato nella scala di relazioni padre, Cristo, uomo, donna, sono i ruoli, non il velo. Si potrebbe poi fare questo seguente ragionamento. Se il velo è ciò che è stabilito dall'ordine di questa scala di relazioni, dalla creazione e dal fatto che gli angeli guardano, allora cosa bisognerebbe concludere? Bisognerebbe concludere che il velo bisogna portarlo tutte le ore, sempre. se è veramente radicato nel modo in cui Dio ha stabilito che la donna manifesti il suo atteggiamento di deferenza, vedete, quello succedeva a Corinto. Se lo portavano perché era un segno abitudinario di deferenza, però il problema è che lo stavano togliendo in chiesa. Questo sarebbe un'altra argomentazione. E poi forse quella più chiara per me è il versetto 16, dove dice e chiama proprio il velo un'abitudine. Versetto 16, Paolo chiama portare il velo un'abitudine. Noi, dice, non abbiamo tale abitudine. L'abitudine di cui lui parla è il versetto di il concetto di versetto 13. Una donna preghi Dio senza avere il capo coperto da un velo. Paolo dice, non è corretto nel nostro contesto, noi non abbiamo tale abitudine. Ora, l'unica altra volta che la parola abitudine, ancora dietro, è in Giovanni 18:39, dove in questo brano parla dell'usanza, parlando nel contesto di Barabba, Pilato dice, ma voi avete l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. L'usanza, la stessa parola, abitudine. E così si potrebbe concludere che quello di cui Paolo parla in questi versetti non è che il velo è obbligatorio, ma che sono i ruoli che sono vincolanti. Ora, la posizione di questa Chiesa qual è? La posizione di questa Chiesa è che il velo non è obbligatorio, però vorrei dire questo. Se qualche sorella mai avesse il desiderio, sentisse nella sua coscienza di portare il velo, si deve sentire libero di farlo, e le sorelle che non portano il velo, per favore, che non ci siano giudizi per la sorella che porta il velo. Se invece c'è una sorella che non porta il velo o che porta il velo, chiediamo gentilmente, non usiamolo come bandiera di super spiritualità. È una cosa di coscienza, una cosa che si può sentir liberi di fare, ma che non deve essere giudizio né da una parte né dall'altra. Questa è la posizione che seguiamo. Ora entriamo adesso, prossima slide, in ciò che Paolo insegna in versetti dal 2 al 16. Paolo insegna la realtà delle differenze dei ruoli, servo leader per l'uomo, aiuto idoneo per la donna, in quattro modi. Vedremo che questo è ciò che Paolo vuole trasmettere. Ricordiamo, quando parliamo dell'uomo come servo leader, stiamo parlando dell'uomo che serve amorevolmente e la donna segue gioiosamente, fiduciosamente coloro al quale Dio ha chiamato di seguire e di fare deferenza. La prima, li vediamo qui, Dio Padre e Dio Figlio hanno ruoli diversi, 3 al 4, 3 al 5. I ruoli esistono dalla creazione, 6 al 12. La natura insegna la differenza tra i ruoli e i ruoli sono rispettati in tutte le chiese. Vogliamo vedere alcune cose di questi versetti, ci sarebbe davvero tanto da scavare, non potremo vederlo in tutto il dettaglio, potete leggere nella Bibbia di studio di MacArthur, alcuni appunti su come interpretare i nodi di questo brano, però voglio spendere un po' di tempo nella prima sezione in cui vediamo che Dio Padre e Dio Figlio hanno ruoli diversi. Guardate il versetto 3 con me, dove dice che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. Guardate com'è interessante che Paolo mette la relazione uomo-donna nel contesto della scala di relazioni in cui c'è Dio e Cristo. Impariamo qui che Dio Padre e Dio Figlio adempiono ruoli diversi. Quanto è importante capire questo? Padre e Figlio sono uguali a livello di valore intrinseco, però hanno ruoli diversi. E poi io proporrei che il 4 e il 5 poi sono l'applicazione pratica al contesto in cui si trova la Chiesa di Corinto, dato che ci sono questa differenza di ruoli e la donna fa deferenza all'uomo, perciò, versetto 4, ogni uomo che prega o profetizza coperto fa di onore e la donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto fa disonore. Questa è l'applicazione del principio dei ruoli. Ora, qui voglio fermarmi un attimo per farvi notare ogni donna che prega o profetizza. Questo ci porta a fare qualche considerazione. Paolo non dice che è vietato a loro pregare o profetizzare, ciò che Paolo dice è che loro devono esercitare i loro doni col giusto riguardo per l'uomo, per questa deferenza nei suoi riguardi, cioè non calpestando l'uomo, non prendendo posizioni che risulterebbe nel fare sembrare che la donna è il capo e l'uomo è l'aiuto idoneo. Questo è quello che Paolo vuole regolare. Questo versetto ci pone di fronte alla domanda delle donne che pregano, profetizzano. Ora, qui apro una parentesi, quello che sto per dire lo dirò molte volte nei prossimi studi, ed è che non dovete essere d'accordo con me, ok? Quello che dirò sono riflessioni, conclusioni che, diciamo, ho meditato, vi incoraggio a studiare, vi incoraggio a scavare, e arriverete alle vostre proprie conclusioni. Ora, il fatto che Paolo parla qui di donne che pregano o profetizzano sembrerebbe di andare contro un altro versetto, un altro riferimento che troviamo in Prima Corinzi 14, se volete venire con me, versetto 34 a 35. Qua sembra che c'è una contraddizione nelle scritture. Paolo dice, come si fa in tutte le chiese dei santi, le vostre donne tacciano nelle assemblee, perché non è loro permesso di parlare. Se hanno sottomesse, come dice anche la legge, se vogliono imparare, chiedino ai mariti a casa. Ora, come possiamo equilibrare questi due insegnamenti? Possono parlare, pregare, come dice Prima Corinzi 11, o devono tacere? La mia posizione è che ci sono modi di parlare e ci sono modi di parlare. Ci sono due modi diversi di parlare, uno in cui si può benissimo dimostrare la deferenza agli uomini e al ruolo che Dio gli ha dati, e un altro tipo di parlare che sovvertirebbe, eroderebbe questo ordine che Dio ha stabilito. Faccio solo due puntualizzazioni. La parola che Paolo usa in Prima Corinzi 14, quando dice che devono tacere, è sigaton, che vuol dire silenzio assoluto. Devono tacere. Ora, è importante capire che in quel contesto in cui le donne devono tacere, era nel processo della trasmissione di insegnamento autorevole. Non c'era la parola di Dio, non c'erano i predicatori, nello stesso modo che abbiamo esattamente, però un uomo riceveva una parola autoritaria di esortazione da parte di Dio e diceva così dice Dio. E la donna, per fare deferenza all'uomo, Paolo dice, non è il suo ruolo di alzarsi in piedi e dire no, no, non sono d'accordo, io la vedo così. Quello sarebbe un capovolgere dei ruoli. E in quel contesto l'Apostolo Paolo dice che le donne devono tacere. Sarebbe un esercitare di un'autorità che non è legittimo. Però ci sono altri modi di parlare in cui io vedo il riflesso qua nel versetto 4, in cui le donne possono parlare, possono profetizzare. Paolo usa questa parola profetizzare, che esprime semplicemente una parola spontanea che una persona può ricevere. In Prima Corinzi 14 Paolo dice che la profezia consiste in una parola di edificazione, esortazione, consolazione. C'è un tipo di parlare spontaneo che trasmette edificazione, esortazione e consolazione, che può essere sviluppato sotto la guida degli uomini. Qual è il limite? Questa è una bella domanda. Qual è il limite? Dove si può tracciare la linea tra quando una donna va contro l'ordine stabilito di Dio? Nella mia opinione le donne possono parlare, ma non predicare, Questo sarebbe sovvertire l'autorità che Dio ha dato, va contro l'ordine stabilito di Dio. Mi devo portare avanti. Vogliamo vedere il prossimo punto, prossima slide. I ruoli esistono dalla creazione, dal versetto 6 fino al 12. Qui soltanto qualche riferimento. L'uomo immagine e gloria di Dio, la donna gloria dell'uomo. Questo ci riporta al ordine stabilito da Dio proprio nel giardino. E vediamo anche sfumature di questo in versetto 12. La donna viene dall'uomo, l'ha preso dalle costole, e così anche l'uomo esiste per mezzo della donna. Sembrerebbe che questa frase, che ha fatto scervellare a tanti a causa degli angeli, questo sia anche legato a questo atto di creazione. Gli angeli erano presenti quando Dio ha creato l'uomo e la donna e ha dato a loro i loro ruoli. E sovvertire questi ruoli per gli angeli che erano presenti, che sono presenti nei nostri culti, sarebbe una offesa e un disturbo. Sembrerebbe che tutto rientra nel fatto che dalla creazione esistono questi ruoli. Prossima slide. La natura stessa insegna la differenza tra i ruoli, versetto 14. La natura vi insegna le differenze, le distinzioni tra l'uomo e la donna. E poi il versetto 16, nell'ultimo, i ruoli sono rispettati in tutte le chiese di Dio. Il senso qui del versetto 16, se qualcuno vuole essere ancora litigioso dopo tutti questi argomenti che vi ho portati, che i ruoli sono stabiliti da Dio, Paolo dice, se qualcuno vuole essere ancora litigioso su questo, e poi riporta la quarta argomentazione, noi non abbiamo l'abitudine, noi, cioè noi le chiese, non abbiamo l'abitudine che le donne tolgano il velo e che gli uomini si coprano, e perciò vi incoraggiamo anche a voi a non andare contro il consenso delle chiese. Così, fratelli e sorelle, abbiamo in questi versetti l'importanza di rispettare i ruoli che Dio ci ha dati, e vediamo l'applicazione di questo principio nella vita della Chiesa. Preghiamo insieme. Caro Padre, grazie per la tua parola, ti prego di applicarlo alle nostre vite, nel nome di Gesù. Amen.
Vogliamo celebrare la cena del Signore questa mattina insieme. Vorrei leggere un testo che conosciamo, e mentre lo leggerò vorrei che pensassimo al nostro rapporto col Signore, e poi vi aspetterò lì per prendere i simboli e poi tornerete al posto e riprenderemo insieme. Il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane. Dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne.